Una creazione è la comparsa di qualcosa di completamente nuovo. Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto, siamo in diretta da Radio Cooperativa, oggi è venerdì 21 giugno 2024, sono le ore 12:02. La trasmissione che ha ora inizio si chiama Gli Altronauti ed è una trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove di Torreglia in provincia di Padova e io sono Iapos. Prima di iniziare la trasmissione vi ricordo i riferimenti di Radio Cooperativa a partire dal nostro sito internet che è www.radiocooperativa.org, ve lo ripeto www.radiocooperativa.org, dove trovate molte notizie interessanti che riguardano la radio, tra cui anche il palinsesto con le trasmissioni che vengono mandate in onda, alcune in diretta, altre in differita nella nostra emittente, e molte altre informazioni utili. Tra queste informazioni utili, sul sito, che come vi dicevo è www.radiocooperativa.org, trovate a sinistra le indicazioni per poter contribuire economicamente all'esistenza della nostra radio. Sapete che questa radio è forse rimasta una delle poche a non avere pubblicità, a non avere dunque sponsor che non siano unicamente coloro che la ascoltano e che la amano. Le modalità per poter contribuire dunque alla radio con qualsiasi cifra che si ritenga di voler donare sono il versamento tramite conto corrente postale e sul sito trovate direttamente il bollettino precompilato che potete scaricare quindi e poi compilare con i vostri dati, oppure il bonifico bancario. Anche qua sul sito trovate l'IBAN e quindi per chi non volesse direttamente andare in banca a fare il bonifico lo potete fare tramite internet oppure tramite il telefono, quindi basta in quel caso copiare l'IBAN e incollarlo poi nel modulo del vostro bonifico, oppure direttamente tramite PayPal. Questa è una cosa che si può fare direttamente con il telefono, con qualsiasi dispositivo collegato ad internet, e se non avete un account PayPal si può creare in 5 minuti e potete fare una donazione sempre dell'entità che volete voi a Radio Cooperativa. E a nome della radio ovviamente vi ringrazio per la vostra generosità. Ma vi ricordo anche i riferimenti, ovviamente, del Centro Culturale Sei Altrove, di cui questa trasmissione è per l'appunto lo spazio radiofonico. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it, ve lo ripeto www.seialtrove.it. È scritto tutto attaccato ed è scritto tutto in lettera. Abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Centro Culturale Sei Altrove, quindi chi volesse seguirci su Facebook lo può fare e su Facebook pubblichiamo anche i pensieri settimanali, che sono gli spunti di riflessione settimanali che inviamo via email e che molto spesso diventano oggetto di lettura e di commento anche con la vostra interazione nel corso delle puntate degli Altronauti. Quindi li potete trovare anche sulla nostra pagina Facebook Centro Culturale Sei Altrove. nonché poterli ricevere via email, quindi sempre sul sito trovate la possibilità di inserire il vostro indirizzo e riceverli via email. Ma venendo ora al dunque un po' della trasmissione di oggi, nelle puntate precedenti abbiamo toccato vari argomenti che un po' però girano intorno ad un tema fondamentale, che non è solamente quello del poter conoscere se stessi, perché ormai chi sostanzialmente ascolta la nostra trasmissione sa che di questo sostanzialmente parliamo, ma è del poter avere il coraggio di affrontare se stessi, di affrontare qualcosa che sostanzialmente è molto spesso inesplorato, perché noi abbiamo delle convinzioni inerenti a noi, alla nostra vita, al nostro modo di essere, che diamo per scontate sostanzialmente, che diamo per acquisite, e andiamo avanti nella vita con queste idee, con queste concezioni della vita. In alcune delle puntate precedenti abbiamo letto un testo in cui si diceva, un testo scritto da Hermes, che potete fa parte dei pensieri che, come vi dicevo, inviamo la domenica mattina, in cui si diceva che la modalità con cui noi vediamo il mondo, con cui noi affrontiamo la vita, con cui noi proviamo emozioni, con cui noi interpretiamo la realtà, è una modalità che abbiamo acquisito, nel tempo, crescendo, per necessità inizialmente. Quindi per necessità veniamo in questo mondo e ci adattiamo a ciò che troviamo. Cosa troviamo? Troviamo un contesto, spesso il contesto familiare, troviamo delle emozioni che si vivono, troviamo prima ancora delle posture, degli atteggiamenti, quindi corporei, dei pensieri. Tutto questo noi lo assorbiamo per imitazione, lo facciamo nostro, diventa una modalità di comportamento che noi osserviamo e imitiamo e acquisiamo sostanzialmente. E questo diventa il nostro modo di comportarci. Ma oltre a tutto questo c'è a monte anche una elaborazione della realtà che noi facciamo, che acquisiamo e diamo per scontata, che è un po' il nostro sistema operativo, il nostro funzionamento, il funzionamento della personalità. Ebbene, questa interpretazione però sostanzialmente può essere diversa per ognuno, può essere simile tra persone che vivono condizioni simili, ma sostanzialmente non è mai la totalità della realtà che guardiamo, è solamente una parte. È solamente una parte, e oltre ad essere una parte, quindi ad essere parziale, è spesso distorta. E nonostante questo noi non ce ne accorgiamo, perché finché non entriamo a contatto con qualcosa che ci permetta di vedere la realtà, noi proseguiamo a vivere nell'illusione. Quindi quella piccola sfera che noi riusciamo a vedere, in quel piccolo angolo di visuale che ci siamo ritagliati, e che noi però non ci accorgiamo essere un piccolo angolo, ma crediamo essere molto molto ampio, sostanzialmente. E questa interpretazione della realtà ci accompagna dunque finché non viene messa in discussione per tutta la vita, e diventa il nostro consigliere, diventa colui o colei che ci consiglia le cose, che ci fa vedere le persone, le situazioni in un certo modo. Ebbene, questo consigliere, questo consulente in questo testo veniva definito il peggior bugiardo, perché la deformazione della realtà che crea molto spesso è tale da poter creare una vera e propria finzione, una vera e propria illusione rispetto alla realtà. E in questa illusione che crea rispetto alla realtà, noi molto spesso siamo identificati, anzi automaticamente in realtà, come funzionamento, proprio come modalità di vita, noi siamo identificati, e quindi è difficile poterlo scorgere. Io stesso oggi sono qui a parlarvi di questo perché, un po' come pollicino, ho attinto da qualche fiammella, diciamo, a cui mi sono aperto da un insegnamento, che è l'insegnamento di Hermes, che è giunto attraverso Hermes, che è costitutivo del centro altrove, quindi delle esperienze vissute nel centro altrove, elaborate, messe per iscritto anche nei nostri libri, che per chi fosse interessato trova sul nostro sito, che è seialtrove.it, e che di fatto fanno da materiale di lavoro alla base del quale poi può esserci questa trasmissione, non solo questa trasmissione radiofonica, ma questa trasmissione di un pensiero, di un'elaborazione della realtà che sia leggermente un pochino al di fuori di questa interpretazione di cui vi stavo parlando. E orbene, uno dei nuclei centrali di questa sostanziale falsificazione, deformazione della realtà in cui si è identificati, e quindi, come vi ripeto, nel caso della mia esperienza non avrei mai potuto accorgermi di essere identificato, di trovarmi identificato in condizioni di questo tipo, immerso, ovvero in condizioni di questo tipo, senza il contatto con qualcosa che abbia potuto far emergere la realtà. In questo caso un insegnamento. In qualche caso può capitare attraverso gli eventi della vita, ma molto spesso però non si è sempre in grado di poter cogliere l'insegnamento che ci può derivare da un evento della vita, soprattutto quando è forte e ci scuote, ci percuote. E uno dei noccioli sostanziali di questa falsificazione della realtà è proprio la paura. La paura che non ci permette di poterci approcciare in modo fiducioso alla vita, ma anzi, al contrario, ci trattiene dal poterlo sperimentare. E spesso diamo delle giustificazioni a questo nostro trattenerci dallo sperimentare la vita, trattenerci dall'affrontare la vita. E queste giustificazioni sono un po' come le bugie che ci raccontiamo per non oltrepassare questo muro, questo fil di ferro, questa rete, che è la rete data dalla nostra personalità e dalla paura, che come vedremo in questo testo però è una paura molto spesso illusoria che deforma le nostre emozioni, il nostro modo di vedere la realtà e ci trattiene dall'essere invece autenticamente noi stessi, e però è un noi stessi che effettivamente non conosciamo, perché molto spesso ci si accorge che una cosa non è vera, un'altra cosa di noi non è vera, un'altra cosa che credevamo non è vera, e dunque cosa resta di vero? La paura è uno dei più grossi ostacoli per sperimentare l'essenza della vita. Una mente intrappolata dalla paura vive nella confusione, nella sfiducia, nel conflitto, nell'inganno, e perciò è insicura, petulante, ipocrita, cinica. Vivendo in modo superficiale, educati alla competizione e alla scarsità da una società corrotta e culturalmente instupidita, siamo sovraccarichi di paure. E la paura è una condizione che deforma, distorce e intorpidisce i nostri giorni, i nostri sogni, le nostre intere vite. Abbiamo sempre paura di qualche cosa. Non esiste la paura in forma astratta. Essa ha sempre una causa. È sempre in rapporto a qualcuno o a qualcosa. ma conosciamo le nostre paure. Paura di perdere il lavoro, il partner, gli affetti, di non avere cibo o denaro a sufficienza. Paura di ciò che gli altri pensano di noi. Paura di non riuscire ad avere successo, di essere ridicolizzati, disprezzati. Paura delle malattie. Paura di perdere le persone che ci sono care. Paura di perdere la fede. E la lista prosegue all'infinito. Che cosa facciamo nei confronti di queste paure? Come conviviamo con le nostre allucinazioni? In genere le fuggiamo, ma fuggire dalla paura significa farla crescere. Può sembrare un paradosso, ma una delle principali paure è che abbiamo paura di affrontare le nostre paure. Conduciamo un certo tipo di vita. Pensiamo secondo un esclusivo modello determinato in linea generale dagli standard sociali, religiosi e culturali. Seguiamo una certa fede che ci predispone a particolari credenze, precetti e dogmi. E al di là delle nostre cieche convinzioni, non vogliamo che questi status vengano scossi perché, consci o meno, sono profondamente radicati in noi. In fondo in essi ci siamo costituiti come individui e abbiamo imparato a ripetere che sono il nostro carattere, i nostri valori, la nostra unicità, la nostra vita. Ognuno vuole essere ragionevolmente sicuro di sé e padroneggiare lo stato di cose a cui va incontro, preferendo il conosciuto e rifiutando l'ignoto. Vivere senza paura semplicemente significa essere oltre gli schemi del mondo ordinario. Un testo molto profondo, questo secondo me, e che io ho vissuto molto come reale nel leggerlo in diverse occasioni, anche nel rileggerlo qui a voi che siete in ascolto della trasmissione e che potete trovare nel nostro blog. L'indirizzo del nostro blog è seialtrove.altervista.org. Ve lo ripeto, seialtrove.altervista.org, e potete trovare il testo completo che vi ho appena letto, nel caso lo voleste rileggere o lo voleste anche stampare. Devo dire che questo testo descrive molto bene la mia esperienza, quello che ho potuto finora sintetizzare di ciò che è stata sostanzialmente la mia vita. Al di là di molte esperienze che si possono vivere, di molte persone che si possono conoscere o di molti colori, sfumature, emozioni, sensazioni che si possono sperimentare e quindi con tutta la gamma, diciamo, esistenziale che queste offrono, ma c'è comunque un nucleo di fondo che, in cui io mi ci ritrovo molto, che è la paura di oltrepassare questi schemi conosciuti, questo recinto. Il poter proprio definire la paura come un ostacolo per sperimentare l'essenza della vita è qualcosa che trovo molto vero. Io anche da piccolo ero molto timido, facevo molta fatica a potermi rapportare con gli altri, sostanzialmente, e io ne avevo paura degli altri, dei miei simili, quindi molte volte quando ero ragazzino, ad esempio, avevo proprio anche paura di uscire, non tanto che avessi paura, sapete, come i bambini che hanno paura dei mostri o cose di questo genere. Però avevo paura di rapportarmi effettivamente con gli altri, rapportarmi con i miei coetanei. In questo sicuramente posso riscontrare con il senno del poi, di molti anni poi, una paura molto spesso di essere sbagliato, di essere giudicato, perché mi sentivo molto diverso anche rispetto agli altri. E avevo difficoltà a potermi trovare, a trovarmi in gruppo. E a volte ricordo bene che per giustificare questa mia paura, effettivamente raccontavo delle bugie. Cioè, quando ero bambino e venivano a chiamarmi i miei coetanei che abitavano vicino a casa mia o che frequentavano la mia stessa classe per andare a giocare, ad esempio, per andare a uscire, molto spesso inventavo delle scuse per non andare, semplicemente perché avevo paura di farlo. E tra le scuse anche che inventavo era che in famiglia non volevano che uscissi o cose di questo genere, o che mia madre non volesse che uscissi, ed era una bugia, perché anzi, in realtà, molto spesso, vedendomi timido, venivo spronato, in realtà, ad uscire e mi chiudevo, in realtà, ancora di più. Ma inventavo questa giustificazione, questa bugia di un apparente carceriere che mi tiene chiuso per giustificare in realtà la mia paura di uscire, la mia paura di relazionarmi con gli altri, anche di poter sperimentare le emozioni, sperimentare la vita. E sicuramente questa cosa era una paura praticamente fondamentale di vivere, che mi ha accompagnato molto e mi accompagna tuttora, in altre forme magari. Quindi, se mi ricapitasse una situazione del genere, potrei forse non vivere la stessa paura, sicuramente che vivevo da bambino. Ma in altri modi, sotto altre forme, vivo ancora questa paura di poter essere giudicato, di poter essere ritenuto non all'altezza di determinate situazioni o di sbagliare, e l'errore potrebbe inficiare l'idea di perfezione che posso avere, oppure la paura di essere escluso sostanzialmente, e quindi per paura di essere escluso cerco di non entrare troppo a contatto con gli altri per non vivere poi la sofferenza poi dell'esclusione che potrebbe scaturirne in un secondo momento. Ci sono esempi che vi faccio così, diciamo, a caldo, guardando un po', ad esempio, a me, a come sono stato costituito. E sicuramente questa paura di sperimentare la vita è anche la paura, come abbiamo letto in questo testo, di poter affrontare le paure stesse, perché sperimentare la vita significa sicuramente poter sperimentare la gioia, sperimentare il piacere, sperimentare tutto ciò che normalmente riteniamo positivo. Significa talvolta però sperimentare anche qualcosa di negativo, indubbiamente, a cui possiamo andare incontro. anche e soprattutto sperimentare gli errori, sperimentare i fallimenti, sperimentare tutto ciò che normalmente tenderemmo ad evitare perché è quello che ci potrebbe anche far apparire in modo sbagliato, ad esempio, agli occhi degli altri. Anche questa, ad esempio, è una paura che io mi ritrovo spesso a vivere, quindi a non svolgere un'azione, a non fare qualcosa per il timore di poter essere giudicato o di poter essere visto in modo negativo, e questo ti condiziona moltissimo. Ma questo condizionamento di cui vi dicevo è qualcosa che poi lentamente entra così tanto dentro di te che diventa il tuo modo di essere e tu non ti ricordi più che sostanzialmente avevi paura di rapportarti con gli altri o con la vita, eccetera. Pensi semplicemente che sei fatto così e trovi una giustificazione al fatto che tu saresti fatto in questo modo. È come essersi convinti che attraversando una strada, ad esempio, che può essere poco illuminata, ci possa succedere qualcosa. Siamo convinti che ci sia un cane rabbioso che possa morderci. Ma diamo la parola a voi. Pronto?
Ciao Iapos,
Ciao Ivan, ben trovato.
grazie, scusatemi se ci ho messo tanto questi giorni a non chiamarvi più, ma sono stato preso con corsi, questo quello, quindi non sono riuscito a avere un minuto libero, invece adesso sì, sono a lavoro, quindi
Beh,
adesso
l'importante è che tu stia bene, allora ti sei ripreso, sei tornato al lavoro, so
sì, sono
che...
entrato a lavoro, comunque a breve ti risponderò anche alle email che mi hai mandato un po' alla volta, perché devo un
Bene.
attimo capire. Allora, io ho visto quella dell'altro giorno che hai parlato della paura, che ti risponderò comunque oggi, perché oggi sono libero. Di cosa
Esatto.
parlate oggi?
Guarda, ho proprio letto quel testo lì che tu hai potuto leggere sulla paura e stavamo proprio parlando della paura. Di come molto spesso la paura ci condizioni senza che riusciamo a darle un nome e ci abituiamo talmente, ci abituiamo a delle nostre paure fondamentali, talmente tanto che non le viviamo più e alla fine queste ci portano però a non vivere.
Allora, guarda, cade a pennello questo argomento. Ho appena lasciato da qualche giorno una persona perché proprio mi tormentava con le sue corazze. Perché tante volte le paure ci portano ad avere delle corazze, corazze che purtroppo, per carità, è giusto anche ogni tanto averle le corazze, ma tante volte le corazze portano anche negatività perché poi porti anche a dare negatività all'altro, perché allora, avere paura è giusto, perché tutti abbiamo paura, la paura di avere paura poi è la cosa ancora più brutta, perché la paura di avere paura tante volte dà ancora più spavento di quello che dovrebbe dare. Invece le corazze rovinano anche un rapporto, perché proprio le corazze, la paura è una parte delle corazze che tu hai dentro e che non vuoi scrollarti di dosso. Conseguentemente questa persona qua mi portava anche a stare male fino a che sono arrivato a ritornare ancora con le crisi di panico, ho detto no, basta, anche perché comunque poi mi aggrediva, era una persona che insomma non mi dava benessere, perché quando uno ha corazze poi diventa anche scontroso nella vita, diventa negativo, e questa persona qui per esempio pretendeva che io vedessi la positività, ma se tu ti poni in maniera negativa, come faccio io a vedere la tua positività? Tu ti poni con le corazze? Perché guardate che le corazze sono una cosa veramente che va eliminata, perché le corazze ti isolano dal mondo, ti isolano proprio dal sociale. E sinceramente un conto è avere paura. Se uno dice, io posso, per esempio, io ho paura delle api, vabbè, non ci posso fare niente, ho paura delle api. So che quando c'è un'ape ho paura, e vabbè, ma non è che io perché ho paura delle api mi porto delle corazze, ho paura delle api, agisco in qualche modo, chiamo un vicino, o chiamo Iapon se che venga da Loriggia, da dov'è, a togliermi l'ape a casa o altre cose, ma non è una corazza, dico ho paura, chiudo la porta di dove è entrata l'ape, attendo qualcuno vicino di casa, all'amministratore di sostegno, chi per esso me la viene a togliere prima o poi. Però un conto è avere una paura che ti porta ad avere delle corazze, che le corazze poi ti danno cose negative, perché poi diventi aggressivo con gli altri, diventi non socievole, vuoi sempre avere ragione tu, incrementi odio, incrementi poi tutti quei sentimenti, sottosentimenti che non vanno bene, odio, rancore, perché magari uno fa vedere le paure anche del passato, si crea delle corazze e poi incrementano odio, rancore, tutti quei sentimenti che poi portano solo al malessere, stai male tu, ma fai stare male anche all'altro. Quindi ecco, poi va bene, ci sarebbe tanto da dire qua sulla paura. Comunque la paura di aver paura è la paura più grave secondo me, perché la paura di aver paura poi ti porta delle corazze che non portano niente di buono.
Ma Ivan, ti chiedo, cosa intendi tu per paura di avere paura?
Allora, la paura di avere paura, secondo me, allora, io ho paura delle api, no? Quindi questa è una paura. In realtà io non è che ho paura delle api, ho paura del ronzio delle api, perché io non vedendoci, giustamente io ho sentito questo... Io non so cosa sta succedendo, se l'ape va veloce, se va lenta, dov'è, dove non è. Quindi, nella realtà, io ho paura delle api, ma è più la paura di aver paura delle api, non tanto delle api, perché nella realtà l'ape, anzi, se non le vai a rompere le scatole, se ne sta per i fatti suoi, poi dipende, perché magari può anche pungere senza che le rompi, però. Però comunque, tipo, uno può avere la paura di qualsiasi tipo di paura. Può avere una claustrofobia, può avere una fobia dei ragni, di qualsiasi tipo di paura. Ma in realtà tu non hai paura del ragno, hai paura di aver paura di te stesso, perché tu ti crei una paura interiore che è doppia. Ho paura dell'ape, ma poi io comincio a dire, oddio, e l'ape cosa mi fa? E se le vado vicino? E se mi ronza? E cos'è sto ronzio? Cioè, non so se hai capito cosa intendo.
Sì, ho capito.
È un argomento troppo vasto, sto qui.
Beh, guarda, hai fatto bene, Ivan, in realtà a toccare questo esempio, perché anche nel testo che poi abbiamo letto, che anche tu appunto hai letto, Hermes scrive che non esiste la paura in senso astratto, c'è sempre la paura collegata a qualcosa o qualcuno in particolare. Quindi in questo caso, quello che tu dicevi, la paura delle api. Quindi se ho colto quello che tu... vuoi dire, nel senso, praticamente quando io vivo una paura, in questo caso tu hai citato la paura delle api, non è solamente l'ape in sé, ma è la paura di vivere tutto quell'insieme di cose, di sensazioni, che si possono vivere quando tu hai questa paura, cioè di vivere quella condizione negativa. È così?
Cioè, allora, praticamente, se io, allora, facciamo un esempio, c'è un'ape in ufficio, come adesso, non è comunque vero, perché sennò avrei chiamato tutti i colleghi. Facciamo un esempio, c'è un'ape qua in ufficio. Essendo che c'è l'ape in ufficio, io giustamente ho paura anche di lavorare, perché dico, c'è l'ape, cosa mi farà, cosa non mi farà. Però nella realtà ho paura di altre paure. Ho paura di tutte le conseguenze che ci sono, il ronzio, il puntiglione. E in base a ronzio come l'ape, io giustamente non vedendola, giustamente io mi baso dal tono che l'ape ronza, quindi secondo me mi immagino che possa essere arrabbiata, possa essere calma, possa essere agitata, e quindi è la paura di aver paura di viverla quella cosa lì. Quindi ho paura dell'ape, ho paura delle conseguenze, ma ho paura anche non solo di quello che succede, ma ho paura anche di aver paura di quello che succede. Quindi è una doppia paura, sì, non è facile raccontarla, bisogna viverla.
Certo.
Non so se hai capito cosa intendo.
Allora, sì, ho colto delle sfumature, ovviamente, in base...
Comunque tu chiedimi, se ti rispondo, perché è un po' difficile da dirti.
Sì, diciamo che un evento, ce la vedo così alla fine, un evento e anche una paura che posso avere associato ad un evento è associato a un insieme di cose. Io ad esempio citavo la paura che spesso vivo, la paura di essere giudicato, quindi mi trattiene ad esempio dal fare molto spesso, dal comportarmi in un certo modo e perché temo il giudizio, a volte proprio in contesti che sono inappropriati, a volte... il giudizio che ad esempio posso temere esiste solamente nella mia testa, quindi non è reale, non è concreto.
No. Ecco, io per esempio ho paura di piangere, per esempio, perché magari tanti mi dicono sempre non piangere, non far così, non far colà, non far così, mi bloccano lo sfogo, quindi poi una volta che tu mi dici così, quindi anche la paura di piangere, infatti io invece di piangere il pianto si trasforma in iperventilazione che mi ferma a letto per tutto il giorno. Perché non è tanto la paura di piangere, hai ancora più paura di quello che ti succede, che cominci a dire, oddio, se questo mi dice di non farlo, e se questo mi blocca lo sfogo, e io non devo farlo più, ma allora cominci a dire, ma è vero che non devo farlo più, ma è vero che devo trattenermi, e quindi vai in panico, quindi dopo la paura vai al panico subentra la iperventilazione, l'iperventilazione subentra la paranoia subentra la corazza. Perché poi dalla paura vai panico, paranoia, corazza. Madonna, siamo un psicologo oggi quando parlo.
Allora,
guarda, è bello però parlare di questo argomento.
Sì, diciamo che è qualcosa che se uno riesce a vederne alcuni spazi, diciamo, almeno ne può parlare sostanzialmente. Quindi, cioè almeno per quanto mi riguarda, nel senso alcuni spazi, nel senso, e quindi il... se uno riesce a vederlo ne può parlare, e quindi molto spesso però non ci viviamo sopra e abbiamo paura anche di affrontare le nostre paure, e quindi subentra la paura anche nel poter osservare molto spesso noi stessi delle condizioni eccetera, perché non conosciamo, qui nel testo si cita la paura sostanziale dell'ignoto, cioè preferiamo rimanere nel poco che sappiamo, anche se può essere falso o falsificato, perché abbiamo paura di scoprire che questo, che quello che sappiamo potrebbe non essere vero. Questo si applica a qualsiasi contesto, a maggior ragione, quindi si applica per quanto riguarda noi stessi. Quindi è meglio navigare nel conosciuto, sostanzialmente, che non desta sorprese. Il problema è che molto spesso questo conosciuto ci impedisce, cioè ci limita nel vivere, e molto spesso anche ci fa perdere l'occasione stessa della vita.
Sì, perché ti impedisce di vivere, perché ti forma la corazza, la famosa corazza che ho detto prima.
Sì.
Ma quella corazza lì poi diventa come il muro di Berlino, solo che il muro di Berlino l'hanno abbattuto 800, 700, non mi ricordo.
No, beh, un po' più vicino, comunque sì.
Ma la corazza, no, vabbè, il muro di Berlino è stato abbattuto, ma la corazza quando te la crei non te la batti più, perché poi diventa anche paranoia, perché poi diventano tutti sinonimi. Corazza, paranoia, tutte queste cose qui. Però c'è anche la paura positiva, tipo, sono al computer, tu mi entri, mi dici ciao Ivan, quel ciao, io faccio, non so se avete notato, ogni tanto uno ti dice ciao, tu fai, che paura che mi hai fatto prendere, no? Quella lì però, quella paura là, io la vivo come un gioco, perché essendo anche non vedente, quando mi fate tipo ciao e magari prendo paura, io spesso chiudo gli occhi quando scrivo altre cose, quindi chiudendo gli occhi, se non ho la luce la vedo, quel ciao che mi fate, che io prendo paura, mi si illuminano delle lucette, che come se avessi acceso 80.000 luci. Quella è una paura positiva che, vabbè, un po' ti nel batte cuore, perché uno dice, oh, mi ha fatto prendere paura, però in realtà quella non è una paura, è un inaspettato. Quindi c'è anche una differenza fra paura e inaspettato. Io posso dire tipo ciao Iapos, tu fai madonna, mi hai fatto prendere paura, te possi, no, che fai così, però in realtà quello è un inaspettato.
Sì, è vero, rende molto l'idea anche di quello che dicevamo quando l'inaspettato entra e un po' perturba la nostra condizione, quello sicuramente accade. Quando a me capita, non in questo, adesso, non nel caso specifico appunto del sobbalzo, perché a volte a me capita, se succede questo, mi capita anche perché posso essere astratto nei miei pensieri in quel momento e quindi quando sento un rumore, arriva qualcuno, cioè in quel momento mi preoccupo, ma mi accorgo che mi ero distratto, cioè in realtà non è tanto l'elemento inaspettato, ma è perché io mi ero astratto nei miei pensieri, quindi in quel momento il rumore è improvviso perché non mi ero accorto. Però questo è quello che capita a me. Però capita altre volte che la paura si trasforma in una forma di resistenza o di giustificazione, quindi stai facendo qualcosa e magari in realtà subentra qualcuno che ti fa notare un modo diverso di fare le cose e allora può scattare la paura, può scattare la resistenza. Ecco, in questo caso la paura può assumere la forma della resistenza, del non accettare oppure anche del giustificare il proprio modo di fare, eccetera. Quindi ha sicuramente tante sfumature, ma è comunque un qualcosa di inaspettato che perturba quello che in quel momento era la tua consuetudine. Diciamo, la tua abitudine.
Va bene, che però questa paura che faccio io, l'esempio del ciao e ti subalzi, quando capita a me una cosa del genere, è anche simpatico, immagino la
Sì,
persona che
certo.
possino, dico male che possino, gli do la mano, facciamo una risata, finisce lì, capito? Quello che dice scusa, finisce lì.
Certamente, sì, questa è una
Sì.
paura anche simpatica,
Ma
diciamo,
esatto, se ci
da
ti
scenetta.
possino alla romana e basta, finisce lì.
Ivan, va bene, ti ringrazio. Sono contento che sei tornato a chiamarci, a
Spero di non essere andato
telefonarci.
fuori tema perché ciò è un argomento tanto difficile, questo.
No, non sei andato fuori tema per niente, anzi, hai proprio centrato il tema perché stavo proprio commentando questo scritto sulla paura,
Ok.
che questo scritto si
Milano,
chiama
spero che ti
Oltre la
rispondano
paura.
via mail. Ho risposto qui.
Beh, certamente sì, hai risposto
Sì.
al pensiero settimanale con la tua telefonata.
Tu comunque manda, se non ti risponde, perché magari sono incasinato con i corsi, tu. Ma ti rispondo prima o poi, porto un attimo di pazienza, ma ho avuto anche guasti al computer, ma ho avuto problemi, quindi.
Ivan, va bene, tranquillo, nessun problema, anzi, grazie di aver telefonato.
Niente, grazie a voi. Comunque io non sto seguendo ancora perché il DAB non me lo piglia, quindi sono alla Repubblica Ceca.
Esatto, sarà questione di tempo, va bene, dai, comunque anche
Sì.
alla Repubblica Ceca, vedi, non sei
Certo.
totalmente cieco perché in
Ah.
questo caso, perché hai potuto centrare appieno l'argomento, in realtà. Grazie,
Ok, va bene.
Ivan.
Allora, buon caldo a tutti.
Grazie,
Buona giornata, un abbraccio.
altrettanto.
E è anche bello aver paura ogni tanto, perché la paura ti sveglia fuori, quindi è anche giusto averla, non in maniera di corazza, ma in maniera un po' più frivola. Perché
Beh,
a volte la paura
sicuramente
sveglia fuori.
ha la sua utilità anche la
Sì,
paura,
è
ovviamente.
vero.
Grazie, Ivan. Alla
Niente, ciao,
prossima,
ciao,
buon
ciao,
lavoro,
ciao.
buona giornata. Ciao.
Grazie, Iapo, ciao.
Grazie a Ivan di aver telefonato. E, Ivan faceva riferimento dunque alla mail. La mail che intendeva era il pensiero settimanale, quindi come vi dicevo, questi spunti di riflessione noi li mandiamo anche via email, per chi si iscrive può trovare riferimenti sul nostro sito che è sealtrove.it. Pronto?
Pronto, sono Antonio dell'Arcella, ciao. Ciao
Ciao Antonio, ben trovato dopo un po'
Iapos.
di tempo che non ci sentivamo.
Sì, perché, e anche perché stavo riflettendo da tempo su queste cose qui. E adesso arrivo al punto. È successo un fatto in questi giorni, grave, e quelli che difendevano questo fatto dicevano che è un guardare dal buco della serratura. Ecco, se io che sono un soggetto, sono un individuo, io non sono la società, io sono una persona. Quello che accade a me lo so, ne sono consapevole almeno fino a un certo punto, ma per avere un punto per non cadere nel soggettivismo, io, entrando in relazione con gli altri, vedo un punto di vista diverso. Quindi io non esco dal soggettivo e raggiungo attraverso questa via l'oggettivo. No, semplicemente il plurale, io esco dal mio soggettivismo e, entrando in relazione con gli altri, prima nella famiglia, poi tra gli amici, poi nella comunità, mi abituo a un punto di vista diverso e quindi una diversità di modi di vedere. In questo modo dovrei evitare di fare del mio vissuto il buco della serratura attraverso il quale guardo il mondo. Perché se il mondo, si diceva, abbiamo detto un giorno, che è impossibile arrivare al nocciolo, ma che possiamo arrivare umanamente, per limite umano, solo al fenomeno. Se io non tengo conto del fenomeno, non tengo conto della realtà, del fattuale, e io penso che i fatti, la realtà sia una mia interpretazione, io mi lancio con una bicicletta a grande velocità contro un albero e vedo se questo albero c'è o non c'è. Quindi non vorrei fare discorsi che confondono basandomi semplicemente su un fatto, su quello che noi diciamo il fattuale, la verità effettuale, i fatti. Perché alcuni dicono invece che i fatti non esistono, esistono le interpretazioni dei fatti. Beh, fosse così, la più grande fregatura è interpretare la realtà solo attraverso il mio vissuto, quello che è successo a me, è il massimo del soggettivismo, è l'incomprensione fra i popoli da cui le guerre sono anche dovute a questo. Prima si parlava, si diceva che se io ho mal di denti, un altro non lo sente il mio mal di denti, però essendo che un altro, una persona come me, e avrà provato probabilmente anche lui il mal di denti, io attraverso i neuroni a specchio penso che il mio amico possa capire me attraverso la capacità che la natura gli ha dato, i neuroni a specchio appunto, senza provare esattamente in quel momento quello che provo io. Quindi c'è questa capacità negli esseri umani, attraverso la pluralità dei soggetti, di poter capire quello che prova uno. Ecco, io quello che io invece penso sia una grande, e da qui la paura, una grande fregatura è questa: interpretare il mondo attraverso solamente il proprio vissuto, perché è il massimo del soggettivismo. La paura mia, per esempio, è quella di aver dato la fede, il credere, ad una narrazione arbitraria. Una delle cose che odio dei guru è che alcuni si consegnano completamente alla narrazione di quel guru o di uno ritenuto tale. Se c'è la legge della necessità, per cui a me dicono che un re è voluto da Dio, sono costretto per vivere a stare all'interno di questa narrazione fasulla, ma è durata secoli, millenni questa narrazione fasulla, eppure oggi sappiamo che è fasulla. Oggi, a quali narrazioni diamo credito? Non è che io posso lasciare posso al fatto, alla casualità, il caso, il mondo c'è perché casualmente, ma è il principio di causa-effetto, se c'è un effetto c'è una causa e vado all'infinito attraverso, ma arriverà un punto che c'è una causa iniziale di tutto, oppure si va all'infinito e si pensa che il mondo, quello che noi vediamo, sono dovute al caso. C'è sempre stato, sempre ci sarà e non c'è una spiegazione razionale. Ecco, quindi sono La paura è da una parte di percorrere una vita intera vissuta in base ad una fede e poi scoprire che questa fede era fasulla, perché è basata sulla narrazione di qualcuno, su una narrazione arbitraria. Ecco, quindi io distinguerei fra sento il problema, insomma, di non cadere al tempo stesso nel soggettivismo, tutto mi costruisco il mondo in base alla mia percezione, guardando il buco della serratura, oppure un'oggettività che non esiste, al massimo esiste una pluralità di punti di vista, il relativismo appunto. Con la scienza speravamo di aver superato questo aspetto con osservazione della realtà, principio di causa-effetto e principio di non contraddizione, ma in questo è un modo per avvicinarsi alla verità, ma non è raggiungere la verità. La scienza non si pone il problema di raggiungere la verità, la scienza si propone il problema di indagare il più possibile, essere più vicini alla verità fenomenologica, al fenomeno, alla buccia, a quello che, ecco, quindi la paura esistenziale, la paura è di aver vissuto la vita per nulla, in base a una balla. E poi qui entra il gioco dell'intuizione, e va bene, lasciamo perdere, io preferisco finire qui. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per il tuo intervento e tante buone cose. Ricordo a chi vuole intervenire, come ha fatto Antonio, come ha fatto Ivan prima di lui, il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Chi invece preferisse esprimere il proprio pensiero tramite SMS lo può fare scrivendo un SMS al 345 18 91 68 5. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
Ciao Iapo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Saluto a te e a chi ascolta. Sto rileggendo un libro che è Il Descolarizzare la società. In un passaggio dice che la scuola moderna, la scuola come è strutturata adesso, fa una cosa veramente destabilizzante, e cioè toglie la speranza e la sostituisce con le aspettative. E questo contrariamente a quello che ha detto il precedente telefonatore, è una cosa dal mio punto di vista, e non solo il mio, perché se questo filosofo l'ha scritta, per tornare comunque al discorso della paura, no? Ci sono le paure innate e le paure indotte. Tra le altre cose, prima parlavi di paura di perdere la fede, a proposito di speranza e di aspettative. Allora, sì. Se l'individuo cresce armonico, cresce ben tirato su a imparare a camminare con le proprie gambe e non ad aspettarsi che la manna gli arrivi dal cielo, da Gesù, dalla Madonna, da San Giovanni o non so da chi. Questa persona, la persona che viene tirata su per imparare a camminare con le proprie gambe, svilupperà tutte le proprie capacità in funzione di questo fatto. E sarà la persona, essendo divenendo una persona armonica, armoniosa, che sta bene nel sistema, nell'ambiente dove è cresciuto, questa persona svilupperà anche i rapporti sociali buoni. Una persona che non che non ha paura, ma che non ha paura di rapportarsi agli altri, è una persona armonica. Naturalmente deve conoscere questa persona i propri limiti e le paure, che venivano come si può dire, evocate una volta, oppure nei popoli primi, cosiddetti popoli primitivi, le paure erano appunto relative al discorso che questa persona doveva crescere in maniera armonica e doveva imparare che a non aspettarsi niente dagli altri, o dal cielo, o da Gesù, o dalla Madonna, o ripeto, dai santi, no? Doveva imparare a camminare con le proprie gambe e crescere in maniera salutare, in maniera buona, insomma, ecco. Invece la scuola, il sistema, ti induce ad avere sempre bisogno degli altri. Prima dicevi che tu avevi tendevi a rinchiuderti in te stesso, non riuscivi neanche con i tuoi amici perché avevi paura di essere giudicato, avevi paura di essere sbagliato per gli altri, no?
Sì.
Sì. Mi ricordo che hai detto che tu sei venuto su con tua mamma, mi pare, no?
Sì.
A un certo punto, ecco. La figura, se pensiamo alla destabilizzazione, allo screditamento, alla attuale e non solo attuale, della figura del maschio soprattutto del maschio padre, parlano tantissimo di femminicidi, di come fosse un fenomeno dovuto al fatto che il maschio è una persona non potente ma violento. Il maschio è violento di per sé, è addirittura viene descritto come un essere a sé stante, neanche esistono praticamente due specie, il maschio e la femmina, poi ci sono delle varianti che comunque non sto a tirar fuori adesso, mi viene un po' da ridere. La figura del padre è fondamentale nella crescita di un bambino e anche di una bambina. L'autorevolezza, ripeto, torno a parlare di potenza, non di potere, di potenza, che è la potenza che è naturalmente maschile, la potenza è naturalmente, anche se adesso c'è un altro libro di Ivan Illich che è il sesso e genere, la critica, il sottotitolo è per una critica all'uguaglianza, non siamo uguali, non siamo uguali, cioè esistono dei ruoli in natura, se vogliamo anche stravolgere questo, se la scienza, gli esperti, gli opinionisti intendono inculcarsi il fatto che uomo e donna sono praticamente uguali, non complementari, andiamo incontro a delle cose molto pericolose. So se mi spiego. E,
sì.
Per tornare al discorso della paura, se non capiamo che le paure indotte, quello che diceva prima Ivan, la paura dell'ape e della vespa, no? Se noi abbiamo paura di un'ape, io o di una vespa, io vado tranquillamente, ho una tettoia dietro casa dove ogni tanto devo andare su a sistemare un po' come sono messe le onduline perché con il vento così me le sposta, e ci sono un sacco di nidi di vespe. Io vado su d'estate soltanto con un paio di pantaloni corti e tolgo i nidi delle vespe e li butto fuori. Se io vado su con la paura di cosa mi faranno, mi mangeranno, io emetto degli umori che la vespa o l'ape sente come qualcosa che la sta attaccando e ti attacca. Questa paura è una paura indotta, non è la paura naturale. Se noi ragioniamo e usiamo un po' il cervello e capiamo che la vespa o l'ape non ci attacca, non è che è un nostro nemico, non è che le vespe mangiano gli uomini, per dire, no? Non è una tigre, è un animale che ha costruito il suo nido in un posto dove non doveva costruire e io lo butto via, lo ricostruirà da un'altra parte, ma senza paura. Ti ripeto, io vado su in pantaloncini corti, a petto nudo, e vado su in sandali, come vado in giro per tutto l'anno, e tolgo questi. Questa è una paura indotta. Questa è una paura indotta, determinata, ti dico l'ultima cosa, ci sarebbero due film, ma te ne parlo solo di uno, di Mission, il film dove c'era Robert De Niro che faceva, ecco, a un certo punto era delle colonie di portoghesi che dovevano passare, o il contrario, o non ha importanza comunque, delle missioni verso il sud del Brasile e il nord dell'Argentina, sul Rio del Mar della Plata, Rio della Plata. C'erano queste missioni di questi baldi missionari gesuiti alla fine del 700, se non sbaglio, no, fine del 600, se non sbaglio, non ricordo, o metà del 700, ecco, che queste qua dovevano passare dagli spagnoli ai portoghesi, o viceversa, adesso non ricordo. E questi qua avevano, questi missionari avevano costruito praticamente, avevano trasformato completamente il vissuto degli indios, li avevano fatti uscire dalla foresta, li avevano messi, li avevano fatti vestire, gli avevano insegnato che Gesù non voleva che andasse in giro nudi, e avevano cominciato a coltivare, non so, non mi ricordo più che cosa, e vendevano la roba che producevano, la vendevano e si tenevano il 90% dei soldi ricavati da questa vendita, e un decimo andava alla chiesa. Ecco, alla fine arrivò il discorso che queste qua dovevano cambiare di proprietà, e quindi mentre prima o gli spagnoli, i portoghesi non avevano non accettavano la schiavitù, gli altri invece accettavano ancora la schiavitù. Quindi arrivò un vescovo da Roma per decidere, dirimere questa questione. E quando si trovò nell'ultima delle missioni, dove c'erano questi due missionari gesuiti, uno era Robert De Niro, l'altro non ricordo come si chiama, e disse cosa devono fare, chiese il missionario a questo vescovo, cosa devono fare questi indios? Questo vescovo disse: l'unica cosa che possono fare è ritornare nella foresta. Allora una bambina piccola, che non capiva cosa diceva il vescovo, saltò sul braccio del missionario e gli disse: cosa ti ha detto? Ha detto che voi dovete ritornare nella foresta. Questa bambina disse: noi non possiamo più ritornare nella foresta, perché nella foresta c'è il diavolo. Ecco, non so se si è capito quello che intendo dire.
Sì, ho capito.
Ti saluto. Ciao, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie. Buona giornata anche a te. Sì, l'esempio che ha fatto Dennis, per come ho potuto capirlo, adesso non ricordo questo film, non mi ricordo neanche di dire se l'ho visto o no, però è un po' quello che vi stavo dicendo. A volte uno si abitua all'idea che ci sia, viene convinto forse, o si autoconvince che ci sia il diavolo, in questo caso nella foresta, di non poterci tornare, e si dimentica anche di questa cosa, continua a non passare attraverso la foresta, fa tutto un altro giro, adesso prendendo a prestito questa immagine che Dennis ci ha lasciato, fa tutto un altro giro ogni volta che deve attraversare la foresta, evita di attraversarla perché pensa che ci sia il diavolo, e invece sostanzialmente poi non c'era nulla, e però tutta la sua vita l'ha passata a non voler oltrepassare la foresta, e si è abituato, ha costruito tutta una serie di percorsi, ha dato questa cosa per scontata, ha dato delle giustificazioni, ma effettivamente non c'era nulla nella foresta, non c'era nulla nella strada poco illuminata, non c'erano i pericoli che pensavamo ci fossero. Quindi grazie Dennis per questo intervento, per questo anche esempio che hai fatto. E allora, venendo un po' a quello che è stato detto dagli ascoltatori finora, Ivan, Antonio e Dennis, allora Dennis parla di paure innate e di paure indotte, sicuramente può essere così, poi ci sono delle paure anche proprio istintive, e non è questo il tema ovviamente della puntata di oggi, in cui parlavamo più di paure psicologiche, che sono quelle più facilmente individuabili, che appartengono alla nostra personalità. Sicuramente ci sono anche delle paure istintive, e che dimostrano però anche una funzione positiva della paura nel poterci trattenere. Si parlava adesso qualcuno di voi dei propri limiti, Dennis forse, del poter conoscere i propri limiti. Sicuramente la paura ha anche una funzione positiva in questo senso. Quindi se non avessimo la paura, sostanzialmente non percepiremmo più, non vivremmo più l'esperienza del limite. Anche l'esperienza del limite è positiva, perché è quella che non mi fa prendere l'automobile e ad andare ai 300 all'ora in centro abitato, uccidendo qualcuno e uccidendo me stesso. Quindi la paura sicuramente mi trattiene dal farlo e mi permette di poter usare l'automobile semplicemente per spostarmi, non per uccidermi o per uccidere qualcuno, vi faccio un esempio, o di non buttarmi giù da una finestra perché la paura di cadere mi trattiene, o la paura di cadere può farmi essere cauto in questo caso e mettere i piedi effettivamente come vanno messi e quindi rischiando meno di cadere, mentre l'assenza di paura potrebbe portarmi facilmente a cadere giù e a rompermi la schiena. Quindi sicuramente ha una funzione positiva la paura, questo vale anche per altre modalità, altre esperienze, quindi ha una funzione positiva, non solamente negativa. Il punto è quando però nella vita di tutti i giorni questa stessa cautela portata all'esasperazione, devi camminare su una strada normale, per fare questo esempio, e ti comporti come se stessi camminando lungo il corrimano di un palazzo. Non è la stessa cosa, quindi nel corrimano del palazzo serve sicuramente la cautela e la paura ti trattiene dal cadere. Nella vita di tutti i giorni, se non stai camminando sul corrimano di un palazzo, non serve avere la stessa cautela perché non ti succede niente, tutt'al più puoi trovare una buca e cadere, ma ti rialzi. E quindi, portandovi questo esempio, se uno si abitua a comportarsi in un certo modo, poi questo comportamento lo porta nel corso della sua esistenza dimenticando di quella limitazione, di quell'interpretazione, di quel pensiero formante che lentamente si è insinuato in lui o in lei e lo condiziona. Questa è la mia esperienza. Poi sicuramente quindi possono esserci in questo caso delle paure indotte. È che a un certo punto tu ti dimentichi, secondo me, che questa paura è indotta e la fai tua, diventa te e ti condiziona. Questa è ovviamente però la mia interpretazione. E quindi anche la paura può avere una funzione in un certo tipo positiva. Il punto è quando tu la vivi in contesti che però non c'entrano più nulla, perché vai a ricreare mentalmente un contesto di difesa, di paura, che è totalmente astratto dalla realtà che stai vivendo in quel momento. Ma costruisci il tuo modo di rispondere alla vita e quindi la tua personalità, le tue emozioni sulla base proprio di questi condizionamenti. Riguardo a quello che ha detto Antonio, quindi ringrazio di averci chiamato dopo tanto tempo e quindi anche che si sia preso questa pausa per poter riflettere, diciamo, sulle tematiche che stiamo affrontando. Antonio ha parlato del fatto o dell'interpretazione, questo è un tema molto importante, quindi del fatto che da un lato non si possa predicare una oggettività che pura non esiste, perché ognuno di noi guarda comunque la realtà attraverso il proprio filtro e quindi non può parlare di un'oggettività tout court, sostanzialmente, di un'oggettività pura, ma dall'altro neanche scivolare nel soggettivismo per cui non esiste più il fatto, esiste l'interpretazione. Quindi un punto d'incontro tra queste due cose. Al di là della filosofia, io quello che ho potuto riconoscere in me, nel senso, quindi non solo valutare da un punto di vista così, diciamo, filosofico, ma poi riconoscere nella mia vita, è che molto spesso noi diamo per scontate appunto delle narrazioni della realtà che riguardano noi stessi, che noi crediamo oggettive, per cui queste narrazioni, queste giustificazioni che ci diamo, queste interpretazioni, ci spingono ad adottare dei comportamenti, a rispondere, a dare delle risposte a degli eventi di un certo tipo, a dare anche per scontate queste risposte come le uniche possibili, a comportarci in un certo modo, ma alla base purtroppo noi credevamo, ovviamente eravamo convinti di che quella narrazione fosse reale, se no non ci saremmo comportati in questo modo, ma non lo era. Quindi molto spesso era una narrazione arbitraria, era soggettiva, ma noi la pensavamo oggettiva. Quindi l'interpretazione è un'interpretazione, ma io quando la vivo penso che sia un fatto. Non mi accorgo di come sono le cose. E sicuramente è nel relazionarsi con altri, anche con un insegnamento, ma anche con altre persone, comunque, che tu puoi effettivamente riscontrare questa diversità tra ciò che credevi che fosse successo e ciò che invece era successo, effettivamente. Ma devi anche poter essere aperto a vedere questa cosa. Se invece a monte hai la convinzione, come spesso può capitarci, di avere ragione sostanzialmente, o hai la convinzione che la tua interpretazione sia reale, non dai neanche ascolto alla voce della coscienza che ti suggerisce di poter guardare le cose in modo diverso e che si esprime molto spesso attraverso gli altri, anche attraverso le altre persone. E quindi vai avanti per la tua strada. Quindi è un soggettivismo che noi scambiamo però per oggettività, un'interpretazione che scambiamo per un fatto. E queste narrazioni sono arbitrarie. Quello che avviene a livello collettivo, di cui parla Antonio, quindi la paura di poter dare credito ad una narrazione che si pensa reale ma che in realtà era arbitraria, è quello che accade, per quello che ho potuto verificare su di me, nella nostra vita. Anche poi ovviamente accade a livello sociale, quindi vengono presentati dei fatti, vengono presentate delle interpretazioni. Sicuramente a livello mediatico oggi è facile, quindi produrre filmati, produrre, e magari queste non sono vere, sono distorte rispetto alla realtà, però inducono poi delle emozioni in chi guarda, inducono anche a poter accettare delle decisioni che vengono prese e che si accettano in virtù dell'impatto emotivo che si è vissuto per dei fatti che però forse sono stati distorti. E così avviene anche nella nostra vita, ho potuto verificare, e delle narrazioni che effettivamente noi crediamo reali e che però sono arbitrarie. Invece Ivan citava l'esempio delle corazze, quindi nel suo intervento poi ha citato diverse sfumature, quindi dalle corazze, diciamo, fino poi anche al panico. Il panico, a memoria mia, è qualcosa che non ricordo di aver vissuto, almeno, o meglio, forse sì, in alcune condizioni molto particolari, però... Rimanendo invece sul tema delle corazze, quindi diciamo su un tema più a portata di mano, sicuramente è vero che le corazze ti isolano dal mondo, come diceva Ivan, che citava l'esempio di una persona che conosceva da cui si è allontanato perché questa persona aveva troppe corazze. Ma io mi riconosco forse in questo caso più nella persona che aveva le corazze, perché... avere delle corazze, forse poi ognuno ha le sue, ma significa doversi difendere. Le corazze si usavano in combattimento e le modalità di difesa che abbiamo nei confronti della vita credo siano quelle che appunto noi ereditiamo, noi adottiamo, ci adattiamo e che acquisiamo praticamente come comportamenti. E sono modalità di difesa nel senso che anche se noi per il momento viviamo in una condizione che dovrebbe essere di pace, noi qui, almeno insomma in Italia, in Europa occidentale, diciamo, viviamo questa condizione di pace per il momento, di non aver vissuto, almeno la mia generazione, la generazione precedente alla mia, guerre, però ci comportiamo come effettivamente ci fosse una guerra. Magari la guerra non è, al di là di quello che sta accadendo adesso in altri posti del mondo dove effettivamente c'è la guerra, ma la guerra non è il vicino di casa che può denunciarti, diciamo, all'occupante o può farti portare in un campo di prigionia, eccetera, ma la guerra però ce l'hai comunque con gli altri, con chi magari può sostenere delle idee diverse dalle tue, oppure può farti vedere una visione delle cose diverse dalle tue, o non si comporta come tu vorresti, eccetera. Vivi comunque una condizione dove c'è una condizione che può essere di difesa, di attacco. Si mettono delle corazze. A un certo punto uno mette così tante corazze, forse, che si anestetizza e non riesce più a vivere la vita effettivamente per com'è, ma si dimentica anche di aver messo queste corazze, e quindi pensa che le corazze siano parte integrante di sé, diciamo, sostanzialmente. E quindi e già il fatto di potersi accorgere delle corazze, secondo me, è un passo importante, perché non possiamo liberarci da qualcosa, liberarci rispetto ad una condizione di limitatezza o di prigionia che non percepiamo. Dobbiamo comunque percepirla e avere questo desiderio di potercene liberare, di potercene alleggerire, quantomeno. E poi, ovviamente, queste corazze molto spesso hanno vita propria, quindi diceva ad esempio anche prima Antonio, relativo al fatto che io sono un individuo, ognuno di noi è un individuo e quindi può guardare le cose dal punto di vista del proprio vissuto. E questo è reale, però io ho potuto verificare, quindi posso aggiungere questa diciamo ulteriore interpretazione, che però non siamo molto spesso degli individui coesi al nostro interno, ma siamo molto poliedrici, plurali, e quindi a seconda delle occasioni noi possiamo cogliere delle sfumature piuttosto che delle altre, avere degli umori piuttosto che degli altri. Anche poter vedere lo stesso fatto, che può essere un fatto esterno a noi, ma può essere anche un fatto che ci capita, del nostro vissuto, passato o presente, in un modo oppure in un altro, totalmente opposto o in un altro ancora. E questo perché nel nostro modo, nella nostra proprio coscienza, in come siamo strutturati, coesistono, coabitano diverse interpretazioni della realtà, e a seconda di dove è la nostra coscienza in quel momento, diamo credito ad un'interpretazione piuttosto che ad un'altra ancora, e non ce n'è una che è valida sempre, molto spesso. Quindi coesiste c'è questo condominio molto spesso di voci dentro di noi, di personaggi che rappresentano adattamenti diversi a situazioni diverse. E quindi ognuna di queste forse è una corazza, perché c'è uno che ha paura di soffrire, c'è uno che ha paura di essere giudicato, c'è uno che ha paura, oggi perché stiamo affrontando il tema delle paure, c'è uno che ha paura di avere paura, appunto, come diceva Ivan, eccetera. E dando credito praticamente a questi personaggi, diamo credito al limite, crediamo che questo limite che ci viene presentato sia reale. Ma molto spesso non lo è, non c'è il diavolo nella foresta, non c'è un cane rabbioso dietro l'angolo della strada poco illuminata, ma dentro di noi ne siamo convinti e quindi viviamo questa allucinazione, come scriveva Hermes in questo testo. Pronto? Pronto? Pronto, chi parla?
Ciao, ciao, ciao,
Ciao Piero,
sono
sentivo la
Piero.
radio in sottofondo.
Sì, scusa, l'ho spenta.
Ok, grazie mille.
Mi senti
Bentrovato.
decentemente?
Sì, ti sento bene.
Beh, intanto ti ringrazio perché fai una trasmissione meravigliosa.
Grazie Piero.
No, beh, insomma, non è cartaceo benevolenza, mi hai capito che sono persino sgradevole nel mio essere crudo e diretto.
Va bene, dici pure.
Solo, sai, una mia riflessione.
Cioè, tu, come grande Diego Fusaro, come pensatori e studiosi e analizzatori, ricercatori della verità, vi sforzate e fate dei ragionamenti di pregio, d'accordo?
Sì.
Pronto?
Sì, sì, sì.
Ragionamenti di pregio. E poi, cosa voglio dire? Tu parlavi della paura, del mal di vivere che creano, del disagio, la società, che poi bla 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 bla, cioè è lunga, lunga, lunga. Però io ti porto un esempio. Io ti porto un esempio. Nella società d'oggi, ma neanche proprio scomodando l'intelligenza artificiale, però, tipo, cioè, ci sono dei laboratori dove non è che studiano il pensiero umano, l'antidoto al tumore, al cancro, cioè dei laboratori con i topi bianchi, i quali li mettono lì con dei tastini per verificare a livello statistico l'indole, simulando l'indole umana alla dipendenza, e mettono il topo a schiacciare il tasto e vedono se dopo 7 schiacciate senza far uscire un pezzetto di formaggio, se il topo si stanca. Poi vedono il numero nel superiore, no? Se esce troppo formaggio, se il topo si stanca, il tutto per creare la dipendenza assieme a giochi di cromatismo, di colori, di girandole, ipnotizzanti. Cioè, praticamente, noi nella società d'oggi, dove tu ti lauri in filosofia e studi Aristotele, Socrate, Leibniz, Spinoza, poi nella società civile è concesso di creare dei laboratori dove ammalano l'essere umano e lo creano dipendente, tossico, lo ammalano, lo rovinano psicologicamente, per poi creare la ludopatia dell'USL. Cioè, agli albori del Novecento, voglio dire, c'era il comico, ti ricordi il comico, quello che di notte faceva la sceneggiata, che andava a rompere i vetri con la fionda di notte per le strade di Parigi, e poi di giorno la stessa persona, vetrie, e faceva vedere che addirittura aggiustava il giorno di Natale con la neve fuori, il vetro alla vecchietta, gli aggiustava il vetro gratis, eppure gli portava su da mangiare alla poveraccia, eppure stai capendo quello che
sì,
ti
ho
sto
capito,
dicendo?
Ho capito.
Cioè, noi, io ti è una delizia ascoltarti, perché è scavare nell'animo umano, è scavare nel pensiero, è fare sintesi, perché... scusa se mi permetto, non voglio irritare la gente, ma quel coglione del Salvini ha detto non siamo qui a far filosofia, cioè voglio dire, cioè, chiaramente tu parli per delle persone, anche per un ignorante come me che però ha sete di sapere, cioè, il dramma è quando c'è l'ignorante che non ha sete, perché uno più somaro è, più ignorante è, dice mi so sa tutto, sai, dimmi se non sei d'accordo.
No, capisco, ho capito quello che stai dicendo, sì.
Dopo di sintesi, di base, fa rabbia che c'è questa raffinatezza. E sento delle persone addirittura che sono... ho sentito di un signore, Marian, cioè, laureato in filosofia, e poi quando andiamo a scavare questi pensieri, che sarebbero non risolutori, però cercano di fare sintesi e capire dove sta l'orco, dove sta il cancro sociale. Liquidano magari... Oh, Piero... sapevo già, dici sempre le solite robe, cioè, voglio dire, questo è il vero, è l'autogol, è il vero cancro sociale, cioè gente che avrebbe potuto affinare il cervello come te e darci chicche di saggezza e esortarci alla distrazione, quella del Leopardi, perché concludo dicendo, io sono innamorato di quel Recanati, dicevano che era Schopenhauer italiano, il quale, anche se era un grande raffinato illuminista, ma non era radicale, contestava anche l'illuminismo, non è uno perché ha una religione, allora in modo dogmatico quello è il verbo e quello è solo quello, cioè siamo cioè, anche la scienza è scienza fino a che non c'è non è soverchiata, non è spostata da una nuova scoperta. Cioè, quando ti sei accorto, guarda quei vaccini, guarda il bordello che ha fatto, guarda, il vero fascismo, cioè la vera dittatura, e invece liquidano tutto in sciocchezze, invece di usare il tuo sapere filosofico per avere la perché sapere, capire è essere liberi. La libertà non è quella che ti dà il politico, perché ti ho fatto quel discorso della ludopatia, secondo te questa è capitalismo, è libertà? Cioè, siamo tutti come dei topi di laboratorio, cioè l'uomo cattivo non è più quello lo schiavista col bastone, con la faccia cattiva, con le catene, sono delle persone che hanno usato il liceo classico, la laurea in filosofia, non per fare del bene come fai te, per cacciare ancora in fondo l'umanità e per renderla proprio schiava in modo coercitivo, in modo tirannico. E qualsiasi alzata di scudo che dei poveri ingenuoti tipo me e te cerchiamo di portare un po' di luce,
sì, Piero, adesso devo terminare la trasmissione.
Ciao, grazie della pazienza, sai.
Grazie a te, buona giornata. Allora, grazie a Piero del suo intervento, sicuramente facendone una sintesi, diciamo, tocca un nervo scoperto sicuramente, quindi dice, da un lato viviamo in una società dove comunque viene creata una forma di dipendenza e poi si vogliono proporre soluzioni a problemi che però provengono dalla stessa fonte che ci propone le stesse soluzioni. Ecco, questo fa parte del nostro vivere sociale e da questa società noi attingiamo però, come si diceva nel testo che abbiamo letto, tutta una serie di modelli, di convinzioni, di credenze, si citava anche qui nell'aspetto religioso, non solo religioso, morale, che poi però noi proseguiamo, imitiamo e quindi ci piace o non ci piace, ma molto spesso rimane quello che conosciamo e quindi abbiamo paura di andare oltre, perché di oltrepassare quindi questo modello, anche quelli che viviamo, perché l'oltre è il non conosciuto, quindi andare oltre, perché questo testo che abbiamo letto oggi si chiama Oltre la paura, quindi la paura è quello che conosciamo e che è bene conoscere, però sostanzialmente bisogna andare oltre. La filosofia vera che noi cerchiamo di applicare al centro altrove sicuramente può avere un punto di partenza in quella che citava Piero, quindi il ragionamento, l'analisi, ma poi per esperienza posso dire che questo deve prendere il posto ad una conoscenza reale, vissuta, quindi non è neanche sbagliato forse dire non siamo qui a fare filosofia, secondo me, se per filosofia si intende solo la filosofia sterile. La filosofia è molto di più se però si riesce ad applicare ed è una filosofia di conoscenza reale di noi stessi. E a questo proposito quindi concludo la trasmissione di oggi con due messaggi che sono giunti in trasmissione da Hermes. Il primo, che è giunto durante l'intervento di Piero, è questo: la verità non può essere ricercata, essendo tutto ciò che è, va sperimentata, vissuta, incarnata. In questo assunto è celato il mistero dell'amore d'essere ciò che si è, oltre le convenzioni umane. Questa sapienza muove mistici e filosofi. E poi questo messaggio, sempre da parte di Hermes, che vi leggo e che è la migliore conclusione per il tema che abbiamo affrontato oggi, appunto, di oltrepassare la paura. La paura, quale sentimento soggettivo, è dettata dalla negazione della realtà oggettiva, ciò che è. È il monologo assolutista in cui è prigioniero l'uomo ordinario. Questo sentimento di paura è soggettivo, dettato da una mancanza di integrità strutturale, compensata da competizione e controllo. Oltre ciò, la paura si distende e si associa alla non conoscenza, all'ignoto. La soluzione essenziale alla paura è la piena fiducia nel proprio essere. È incarnare il motto «Non la mia, ma la tua volontà si compia». Grazie a Hermes per questi messaggi, nonché per il testo che abbiamo letto, che si chiama Oltre la paura e che potete leggere nel nostro blog che si chiama La Via della Rosa, l'indirizzo è seialtrove.altervista.org e qui trovate la possibilità di inserire anche il vostro indirizzo email per ricevere questi spunti gratuitamente la domenica mattina via email, quindi seialtrove.altervista.org. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, 28 giugno 2024, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo www.radiocooperativa.org, è il sito internet della nostra emittente e qui trovate anche le possibilità di contribuire economicamente attraverso le modalità indicate all'esistenza di questa nostra radio che, come sapete, non ha sponsor e non ha pubblicità. Io vi ricordo che poi dopo di noi ci sarà un intervento musicale fino alle 14.10, poi dalle 14.10 andrà in onda, come di consueto, la trasmissione dell'Ampi. Buon proseguimento di ascolto su Radio Cooperativa. Fiati sospesi oltre le nubi, attendono il vento per essere in volo, oltre ogni spazio e oltre ogni dove.